Allora, apriamo i nostri Bibbie nel libro di Colossesi. Cominceremo questo studio. Colossesi, non voglio dire uno dei preferiti, perché poi ogni libro della Bibbia ha la sua particolarità, la sua benedizione, però mi piace molto questa lettera. E penso che è molto attuale anche per l'Italia, perché parla di molte cose, caratteristiche che si trovavano a Colossei e che si trovano in Italia oggi. Ecco, la stufa è finita. Allora, questa lettera è una delle lettere di Paolo, l'Apostolo, scritto da Roma, quindi scritto in Italia. Nell'anno 60, anno Domini, quindi circa 27-30 anni dopo la crocifissione di Gesù Cristo, La città di Colossei era circa 160 chilometri da Efeso, nell'entroterra che sarebbe oggi l'attuale Turchia. Era vicino all'Laodicea. E come tutte le lettere, è stato scritto per correggere dei errori. Come ho detto nell'altro studio, forse l'ho detto a Feltre in Primo Corinzi, a volte noi abbiamo questa idea fantastica che la Chiesa primitiva era questa Chiesa perfetta, solo potenza, miracoli, guarigione, migliaia di persone che si convertirono al giorno, ma la Chiesa primitiva, come la Chiesa di oggi, era piena di problemi. E queste lettere sono state scritte per correggere dei problemi. Per esempio, noi, anche se in Apocalisse il Signore parla direttamente alla Chiesa a Filadelfia, no? Potremmo dire una lettera alla Chiesa di Filadelfia, volendo, ma è più un piccolo discorso. Però non c'è una lettera alla Chiesa di Filadelfia, perché non c'erano molti problemi là. Tutte le lettere sono per correggere errori che c'erano nelle chiese. Queste chiese erano di quelli pochi che Paolo non ha fondato. E noi non sappiamo con certezza chi ha fondato questa chiesa, ma in ogni probabilità era questo uomo Epafro, che leggiamo in versetto 7. Come avete anche imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi. Quindi non è sicuro, ma in ogni probabilità, sicuramente Epafra era uno che insegnava la parola di Dio ai Colossesi. E in ogni probabilità era lui che ha fondato questa chiesa. In capitolo 2, versetto 1, scopriamo che Paolo non aveva mai visto questi credenti. Qui lui scrive in versetto 1: voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono all'Laodicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona. Quindi Paolo ha scritto questa lettera da Roma, ma lui, credente a Colossei e anche quello di Laodicea, non li avevo mai visto. Immaginate. Ma alla fine di questa lettera lui dà i saluti di Epafra, no? Questo che ha insegnato loro la Bibbia. E quindi in ogni probabilità Epafra era arrivato a Roma da Colossei e avevo queste domande. Magari lui aveva preoccupazione: guarda Paolo, ci sono queste persone che sono entrati, hanno portato di queste dottrine, aiutateci. Magari lui anche stesso voleva chiarimento, voleva capire cosa dice la parola di Dio riguardo a questo. Guardiamo un secondo in Atti 19. Perché di solito, almeno le chiese che vengono raccontati loro come sono stati fondati, prima di cominciare un libro vediamo il retroscena storico, come è stato fondato questa chiesa, le circostanze, anche per capire meglio la lettera. Ma nell'Atto degli Apostoli non è scritto il fondamento della chiesa a Colossei, anche perché Pietro e Paolo non hanno fondato questa comunità, ma qui quando Paolo era a Efeso, in versetto 8, poi egli entrò nella sinagoga, egli e Paolo, parlò con franchezza per 3 mesi, discutendo e persuadendo sulle cose appartenenti al regno di Dio. Ma poi che alcuni si indurivano e persistevano nell'incredulità, parlando male della via in presenza della folla, egli, ritrattosi da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tiranno. E questo durò per 2 anni, in modo che tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore Gesù. Quindi, come ho detto prima, non possiamo dire in cemento armato, però in ogni probabilità Epafra era uno che è venuto a questa scuola biblica a Efeso, ha sentito la parola di Dio da Paolo, è stato ammaestrato da Paolo, e poi è tornato a Colossei a fondare la chiesa là. Perché chiaramente qui dice che tutta quell'area dell'Asia, quindi sarebbe incluso Laodicea e Colossei, hanno udito la parola di Dio. Quindi Paolo non ha fondato questa chiesa, ma in ogni probabilità erano i discepoli di Paolo che ha fondato questa chiesa. L'occasione di questa lettera è per correggere l'eresia gnostica. Voi sapete cosa sono i gnostici? Qualcuno? Quando uno è agnostico vuol dire che non crede, non sa se Dio esiste o no. Il gnostico è dalla parola greco gnosis, conoscere. E ci sono vari rami del gnosticismo, specialmente qui in Colossei c'era questo misto di legalismo, di misticismo, astrologia, adorazione di angeli, dei santi, tutta una Babilonia di dottrine. Però una delle cose principali dei gnostici, e anche per noi di capire se un gruppo è gnostico o a qual piega, sono gruppi che credono che solo loro hanno la conoscenza, no? E si può trovare anche credenti nella Chiesa evangelica che hanno, magari non sono gnostici, ma hanno un po' quell'atteggiamento di orgoglio spirituale. Ah, ma io tu poverino, voi non sapete, ma io so. Se tu potessi conoscere i segreti spirituali che io conosco, no? Tipo una conoscenza segreta. E quindi uno deve conoscere, no? Gnosis, i giusti rituali. Uno deve conoscere le giuste cose da mangiare. Uno deve conoscere come mettere in soggezione la carne. Anche nel gnosticismo c'erano 2 rami. Uno che insegnava che tutta la materia è male, cioè è malvagia. La terra, questo pulpito, il mio corpo fisico, questo microfono. E quindi questo ramo dei gnostici era un po' come gli eremiti, no? Gli ascetici che insegnano, bisogna separarsi da questo mondo perché questo mondo è tutto peccato. E questi gnostici, come per loro ogni cosa fatta di materia era peccaminosa o era malvagia, loro non potevano accettare il fatto che Gesù Cristo, figlio di Dio, poteva dimorare in carne umana. E quindi negavano l'incarnazione di Dio. Loro insegnavano che Gesù era come un avatar, come una emanazione di Dio, come anche il New Age insegna oggi, no, che Gesù era solo uno dei Messia, ma non era l'unico. Ma i gnostici affermavano fermamente che Cristo non era veramente venuto nella carne, perché Dio è santo e il mondo materiale è malvagio, e quindi come potrebbe Gesù, che è Dio santo, dimorare nella carne malvagia? La Bibbia insegna che noi abbiamo ereditato una natura peccaminosa, ma non che la nostra carne fisica è né malvagia né buono. Comprendete? Cioè, il mio piede è un pezzo di carne e ossa, non è né cattivo né buono. Io ho ereditato da Adamo la natura peccaminosa che dimora dentro di me, ma il corpo umano non è, è neutrale, non è né bene né male, quindi anche il corpo di Gesù non era malvagio come insegnavano i gnostici. Un altro ramo dei gnostici dicevano, un po' si staccavano lo spirito e l'anima dalla carne, e dicevano, come la carne è malvagia e come la carne che pecca, no? Quindi pecchiamo a tutta forza, non ci sono limiti, fai tutto quello che vuoi, perché intanto è la carne che pecca e non è lo spirito o anima che vengono contaminate. E ancora c'è questa eresia in alcune chiese. Tu puoi vivere in qualunque modo che vuoi, intanto sarai sempre salvato. Ma chiaramente la Bibbia ci insegna, Giovanni nella sua prima epistola dice che se noi continuiamo nel vivere nel peccato, non siamo nati da Dio, quindi non siamo nati di nuovo. Allora, cominciamo questa lettera. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio e il fratello Timoteo. Quindi il credenziale di Paolo era che lui era chiamato da Dio. Tante volte noi della Calvary Chapel siamo criticati da alcune denominazioni perché la maggioranza dei nostri pastori non hanno fatto né seminario né scuola biblica. Cosa? E non perché noi siamo anti-scuola biblica, ovviamente stiamo facendo la scuola biblica, noi crediamo fermamente nella scuola biblica. Noi non siamo anti-intellettuali nella Calvary Chapel, però noi non riteniamo che è obbligatorio che un pastore ha un certificato che dice lui è pastore. Perché biblicamente un apostolo, un pastore, un profeta, un evangelista è uno che deve essere chiamato secondo la volontà di Dio. È Dio che deve mettere il timbro. E io trovo spesso, anche qui in Italia, fratelli che vogliono tipo una targhetta, un titolo, vogliono un certificato. E una volta parlando con un fratello, perché lui voleva fondare una chiesa qui in Italia, e lui voleva che io lo ordinasse pastore, però prima di cominciare una chiesa. E io ho detto, guarda fratello, da noi non funziona così. Perché io potrei anche pregare per te, dire che tu sei pastore, darti un certificato che sei pastore, ma se non ci sono frutti nel tuo ministero, no? Una pezza di carta non ti rende un pastore. Io ho detto, intanto tu, se Dio ti sta chiamando nella città dove abita, vai lì, cominci un studio biblico, se Dio benedice, cioè Dio confermerà la tua chiamata. Dio metterà in evidenza a tutti che tu sei un pastore. E quando Dio metterà il timbro, magari parliamo di il fatto di essere ordinato come ministro di culto nel nostro movimento. Ma è Dio che ci chiama, è Dio che dà il suo sigillo su di noi. Non abbiamo bisogno di un dottorato in teologia dopo il nostro nome. Non è male di averlo, ma non è necessario. La cosa importante è che siamo chiamati per volontà di Dio. Che Dio dice: questa persona è chiamata da me, questa persona è stata unta da me per fare quello che sta facendo. Quindi Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, è il fratello Timoteo. Ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colossae, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Allora io, quando ho cominciato a studiare oggi pomeriggio, avevo intenzione di arrivare magari fino al versetto 18, però questa mattina mi è capitato una cosa. Quando ero con gli studenti, siamo usciti a bere un cappuccino questa mattina durante la lezione, e quando eravamo lì al bar ho avuto una conversazione con una signora e lei mi ha chiesto: ma voi evangelici non credete nei santi, giusto? Io ho detto: come non ci crediamo? Noi siamo i santi. E poi ho spiegato: noi crediamo che Maria, Giuseppe, Paolo, Pietro sono nella Bibbia. Noi crediamo che erano santi. Ma io ho detto: il concetto biblico di un santo è diverso di quello che ha lei. Perché la Bibbia dice che tutti i veri credenti, tutti nati di nuovo, sono santi. Tutti voi questa sera siete tutti nati di nuovo? Questa sera? Allora voi siete i santi di Montebelluna. E quindi questa sera faremo un studio sui santi nella Bibbia. Perché secondo me è anche una cosa importante, perché sapete, anche noi credenti nelle conversazioni con i cattolici romani è un argomento che viene fuori quasi sempre, che noi come evangelici non crediamo nei santi, ma non è vero. Anzi, una volta parlavo con i miei colleghi nella segheria e come loro spesso usavano il nome di Maria come una parolaccia, no? Voi sapete cosa dicono. E loro mi accusavano: voi evangelici non credete nei santi. Ma io ho detto: non è vero. Anzi, noi crediamo che Maria è veramente un esempio da seguire. Una donna di Dio, una donna di preghiera, una donna che amava il Signore, una donna che è stata scelta da Dio per essere il vaso umano per portare l'uomo Gesù, perché Maria è il mamma della carne di Gesù, del suo corpo fisico, ma non è madre di Dio, mi dispiace, perché Dio, poi vedremo, non ha mamma e né papà. Ma io dicevo a questi colleghi, ho detto: noi non preghiamo i santi come voi, però ho detto: non usiamo neanche il nome di Maria come una parolaccia come voi. Lui ha detto: hai ragione, non dovrei usare il suo nome così. Ma comunque, guardiamo nella Bibbia i santi. Ho fatto una ricerca, la parola santi si trova 93 volte nella Bibbia, 61 volte nel Nuovo Testamento e 32 volte nel Vecchio Testamento. Sapete quante volte c'è la parola santo nel singolare? Qualcuno lo sa? Una volta solo. 93 volte santi, plurale, un gruppo di persone, solo una volta in Salmo 106, possiamo anche guardarlo. Noi guarderemo un sacco di versetti, quindi metti nell'elemento il dito cerca scrittura. In Salmo 106, versetto 16, quando nell'accampamento divennero invidiosi di Mosè e di Arone, il santo dell'Eterno. Quindi casomai, se uno vuole cercare un santo, c'è uno in tutta la Bibbia e il suo nome è Arone. Cos'è? Ma guardiamo, adesso girate in Atti capitolo 9 perché vogliamo vedere diversi passi in Atti 9:13 dove la Bibbia parla dei santi. Allora, Atti 9:13. Questa è Anania, ricordate la storia della conversione di Paolo. Anania era un credente a Damasco e quando il Signore appare a Anania e dice vai da Paolo e prega per lui che riceve la sua vista di nuovo. Allora Anania parla col Signore. E allora Anania rispose, Signore, io ho udito da molti di questo uomo di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. Quindi Anania sta parlando di tutta la Chiesa a Gerusalemme, non di una o due persone speciali, ai santi. E anche Paolo nella sua testimonianza parla come lui perseguitava i santi fino a anche città straniere. Un po' più avanti in versetto 32, sempre in Atti 9, ora avviene che mentre Pietro percorreva tutto il paese, viene anche dei santi che abitavano a Lida. Quindi c'erano i santi a Gerusalemme, c'erano i santi a Lida. In Romani capitolo 1, versetto 1, o no, versetto 7, scusate. A quanti sono in Roma? Quindi chiaramente Paolo sta indirizzando il suo discorso qui a tutti i credenti che si trovavano nella città di Roma in quel tempo. A quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Quindi tutti i credenti a Roma, Paolo li indirizzava come santi. In 1 Corinzi, capitolo 1, versetto 2, alla Chiesa di Dio che è in Corinto. Voi conoscete la Chiesa, sono tutti credenti. Ecclesia, quelli che sono chiamati fuori, non è un edificio, è un gruppo di persone. Alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi. Quindi tutti i credenti a Corinto, Paolo indirizzava che voi siete santi. Insieme a tutti quelli in qualunque luogo. Quindi questa lettera era ai santi, tutti i credenti a Corinto, e non solo loro, dice qualunque credente in tutto il mondo. sono anche loro santi. E tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Allora in 2 Corinzi, capitolo 1, scusate, sempre in 1 Corinzi 14, 33, quindi alla fine di 1 Corinzi, qui Paolo sta dando un'istruzione per l'uso dei doni nella Chiesa e anche riguardo la chioma, no, della donna. Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. E così si fa in tutte le chiese dei santi. Di nuovo, lui sta descrivendo tutte le chiese che esistono nel mondo e dice che quali sono le chiese dei santi? Tutte le chiese. E tutti i credenti che sono dentro queste chiese. Allora, adesso secondo Corinzi 1, capitolo 1, versetto 1. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, il fratello Timoteo, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, assieme a tutti i santi che sono in tutto l'Acaia. Allora, l'Acaia, Corinto era la città principale di quella zona di Grecia, no? Sotto Atena. Ma Acaia era tutta la regione, no? Come dire, tutti i credenti che sono nel Veneto, tutti i santi. In Efesini capitolo 1, sempre versetto 1, Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Di nuovo, questa è una lettera a tutti i credenti in Efeso, tutti chiamati santi da Paolo. E poi Filippesi 1, Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi. Quindi di nuovo, tutti i credenti a Filippi sono santi. Magari voi sapete già queste cose, però è buono quando voi parlate con uno, no? Quando si entra in questi discorsi di santi, per farle capire che guarda l'insegnamento della Chiesa attuale che regna qui in Italia, è una grossa menzogna, che ci sono certe persone, solo quelli sono santi. Tutti i credenti sono santi, secondo la parola di Dio. Allora, adesso vogliamo guardare alcuni dei famosi santi nella Bibbia. E non possiamo cominciare se non cominciamo con Maria. Luca capitolo 2. Perché anche questa mattina questa signora mi ha chiesto, e allora Maria? Il mese di maggio, voi sapete che è il mese di Maria, giusto? Sì, diciamo in questa nazione, in questa cultura, non nella Bibbia. Perché nella Bibbia non c'era neanche i mesi come li conosciamo noi oggi. Allora, nel Vangelo di Luca, capitolo 2, vogliamo guardare un attimo alcuni aspetti della vita di Maria e alcune delle menzogne che vengono predicate al suo riguardo. Qui in Luca, capitolo 2, versetto 22, questo è dopo la nascita di Gesù. Leggiamo versetto 21. E quando furono trascorsi 8 giorni, dopo il quale egli doveva essere circonciso, gli fu posto il nome Gesù, il nome dato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando poi furono compiuti i giorni della purificazione di lei, allora lei qui è Maria, ovviamente, i giorni della purificazione di lei secondo la legge di Mosè, portando il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Questa era una legge. La donna, dopo che partoriva, doveva trascorrere alcuni giorni un po' separata, un po' in quarantena, e erano i giorni della sua purificazione, anche che fisicamente lei, sapete che la donna, oggi i dottori puliscono subito, no, la signora dopo che partorisce, ma a quel tempo ci voleva i giorni, no, che il corpo rispingeva tutte queste cose, e quindi Dio aveva prescritto questo tempo di purificazione, e dopo di che loro dovevano andare a presentare il maschio al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore. E per offrire un sacrificio, come è detto nella legge del Signore, un paio di tortore o due giovani colombi. Quindi avete chiara l'idea? Maria partorisce il Signore, dopo 8 giorni viene circonciso, dopo questo tempo della purificazione, lei e Giuseppe portano Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, e Maria, no, in versetto 24, doveva offrire questi paio di tortore o due giovani colombi. Quindi come mai questa cosa? Allora guardiamo in Levitico capitolo 12. E Luca qui in capitolo 2 sta citando questa legge in Levitico 12. Versetto 1. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, parla così ai figli di Israele. Se una donna è rimasta incinta e partorisce un maschio, sarà impura per 7 giorni, sarà impura come nei giorni della sua mestruazione. L'ottavo giorno si circonciderà la carne del prepuzio del bambino. Allora adesso saltiamo a versetto 7, perché 4 a 6 parla poi quando partorisce una femmina. Per il sacerdote li offrirà davanti all'Eterno e farà espiazione per lei, quindi per la donna che partorisce. Ed egli sarà purificato dal flusso del suo sangue. Questa è la legge relativa alla donna che partorisce un maschio o una femmina. E se non ha mezzi per offrire un agnello, quindi se non è ricca, prenderà 2 tortore o 2 giovani piccioni, uno come olocausto e l'altro come sacrificio per il peccato. Il sacerdote farà l'espiazione per lei ed ella sarà pura. Quindi cosa ha fatto Maria? Lei offriva un sacrificio per i peccati di Gesù? No, perché Gesù è senza peccato. Lei offriva questi 2 tortore per i suoi peccati. Quindi anche l'insegnamento che Maria è immacolata, quindi Maria non ha mai conosciuto né peccato originale né peccato in questa vita, è una grande bugia. Maria ha offerto questi 2 tortore in ubbidienza alla legge, perché Maria era un credente ubbidiente alla parola di Dio, per i propri peccati. Quindi chiaramente la Bibbia insegna che Maria era un peccatrice, come tutti gli altri. Anche lei, nella sua famosa preghiera, il Magnificat, no? In capitolo 1 di Luca, leggiamo solo un piccolo pezzo di questa, il cantico di Maria, il Magnificat, Vieni chiamato tutti e due questi nomi. Versetto 46. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. Quindi Maria stessa riconosceva il suo bisogno di essere salvata. Quindi Maria non è immacolata, quindi non è senza peccato. Lei non è stato rapito in cielo, come insegna la Chiesa romana, ma lei aveva bisogno della salvezza come ognuno di noi. Lei doveva credere in suo figlio, doveva porre fede come ognuno di noi. Il fatto che Maria viene chiamata madre di Dio. Allora, guardiamo in Isaia 43, versetto 10. Ci sono tanti altri passi nella Bibbia che dicono più o meno la stessa cosa, ma ho scelto uno solo per farvi vedere. Qui in Isaia 43, versetto 10. I miei testimoni siete voi, dice l'Eterno, insieme al servo che ho scelto, affinché voi mi conosciate e crediate in me. E comprendiate che io sono prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non vi sarà alcuno. Io sono l'Eterno e al fuori di me non c'è Salvatore. Quindi questi passi, chiaramente Dio non ha mamma e non ha papà. Lui dice: non c'era nessuno prima di me e non ci sarà nessuno dopo di me. Quindi dire che Maria è madre di Dio è in realtà blasfema. Perché vuol dire che Dio ha inizio. Maria non è il madre di Dio, lei non è il madre della divinità di Cristo. Lei è semplicemente il vaso che Dio ha scelto per far partorire il corpo umano di Gesù sulla terra. Ma non per sminuire quello che lei ha fatto, no? Io credo che noi dobbiamo, anche noi come credenti, seguire l'esempio di Maria. E vedremo in un secondo perché. Allora, guardiamo nel Vangelo di Giovanni, perché il Nuovo Testamento in realtà non parla molto di Maria. Ma quel poco che parla la mette in una luce molto diversa di quella che viene raffigurato nella cultura italiana. In Giovanni 2, versetto 1, una storia che tutti conosciamo, e tre giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea, la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Gesù gli disse: che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Oltre che onorare sua mamma, avete capito cosa ha detto il Signore? Gesù l'ha ripreso duramente. Immaginate che tu parli con tua mamma in questo modo. Cioè, io penso che in italiano, se un figlio, un uomo, no? Dice sua mamma: che cosa tra me e te, o donna? È un grosso insulto, o sbaglio? No, una mamma e papà dice: ma come ti permette? Ma chi ti ha levato? Esatto. Io sono tua mamma e mi parli in questo modo. Gesù ha sgridato sua mamma. Questa è una riprensione che lui fa a Maria. dice, ma cosa stai combinando? E in versetto 5 è l'unico comandamento che Maria dà nella Bibbia. E questo è un comandamento che noi tutti dobbiamo ubbidire. L'unico comandamento di Maria. Sua madre disse ai servi, fate tutto quello che egli vi dirà. Quindi noi evangelici non solo crediamo in Maria, ma vogliamo seguire l'unico comandamento che lei ha dato, di seguire tutto quello che Gesù ha detto, di fare tutto quello che Gesù dice di fare. E in questo vogliamo essere buon seguace di Maria. Nel Vangelo di Luca, un'altra piccola storia dove Maria entra in scena nella vita di Gesù. Ecco. Allora, Luca capitolo 8, versetto 19. Or sua madre e i suoi fratelli vennero da lui, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Quindi immaginate la scena, no? C'è Gesù lì, sta ministrando, sta pregando per i malati, c'è una grande folla, no? E arriva Maria con i fratelli carnali di Gesù. Ed alcuni gli fu riferito, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti vogliono vedere. Guarda Gesù, Maria e i tuoi fratelli, Giacomo e altri vogliono vederti. Ma egli rispondendo disse loro, mia madre e i miei fratelli sono quelli che odono la parola di Dio e la mettono in pratica. No, ma per dire, cioè, se mai c'era un momento in cui Gesù poteva dire separatevi tutti quanti, fa passare mia mamma Maria. E questo non dobbiamo vedere come un disprezzo di Maria o dei suoi fratelli, però Gesù voleva mettere in chiaro, perché la folla in un certo senso voleva dare un trattamento speciale a loro solo perché avevano un legame fisico con Gesù. E quindi cosa sta dicendo qui il Signore? Che il legame fisico non c'entra niente, non vale niente. È il legame spirituale. Perché noi sappiamo che poi dopo si convertirono Giacomo e altri fratelli di Gesù. No, loro nel Vangelo sembrerebbe che non credevano in lui, i fratelli. Maria non sappiamo. Secondo me lei ha creduto sempre dal momento che l'angelo ha parlato. Però quello che Gesù voleva insegnare è che alla folla e anche all'Italia, che guarda che il legame carnale fra me e Maria non vale niente. È il legame spirituale che vale. Perché chi ode la parola di Dio e la mette in pratica è la mia famiglia, appartiene a me. Anche oggi con questa signora, quando ho parlato di Maria, lei è un po', ma sai, ma la Chiesa ci insegna sempre. E io ho detto, ma guarda che nel giorno di giudizio tu non starai davanti alla Chiesa. Noi come credenti dobbiamo conoscere cosa dice la parola di Dio e dobbiamo udirlo e metterlo in pratica. Allora un po' più avanti nel Vangelo di Luca, capitolo 11, versetto 27, questo è ancora più chiaro. Ora viene che mentre egli diceva queste cose, egli è Gesù, una donna della folla alzò la voce e gli disse, beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. No? Sembra quasi una preghiera che si fa nella chiesa qui in Italia, no? Beato Maria, eccetera, eccetera, eccetera. Ma egli disse: beati piuttosto coloro che odiano la parola di Dio e lo servono. Allora, perché sto facendo questo studio, no? Perché sono cattivo e ce l'ho con la Chiesa Cattolica? No. Lo sto facendo perché io amo i cattolici e io amo gli italiani e voglio che loro conoscano la verità. Perché la verità vi farà liberi, ha detto Gesù. Non la religiosità, non la tradizione. Quindi, di nuovo, la folla voleva beatificare Maria, no? Beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. Però di nuovo Gesù dichiara che il legame fisico fra lui e Maria in nessun modo rendeva lei beata. Quello che rendeva Maria beata è che lei udiva la parola di Dio e lo osservava. Noi sappiamo che Maria era un credente. Nel giorno di Pentecoste lei era uno dei 120 che è stato battezzato con lo Spirito Santo e ha parlato in altre lingue. Lei era un credente, un forte credente. Ma suo essere beato non c'entrava niente il fatto di essere la mamma fisica di Gesù. Il suo beatitudine era perché lei ha udito la parola e ha creduto la parola. Allora, guardiamo qualche altro santo. San Paolo, in Atti capitolo 14. Qui in Luca abbiamo visto la folla voleva adorare Maria e Gesù ha detto no, non fatelo. Qui in Atti 14, versetto 8. Versetto 8. Ora all'estero c'era un uomo paralizzato ai piedi che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costui udì parlare Paolo, fissati gli occhi su di lui e vedendo che io avevo fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati diritto in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce, dicendo in lingua licaonica: i dei, diventati simili ai uomini, sono discesi fino a noi. E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso. Ricordate, nella mitologia greca, Mercurio era il messaggero, no? Che portava i messaggi da Zeus, dal Monte Olimpo. Ora il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della loro città, condusse dei tori con ghirlande alle porte e voleva offrire un sacrificio assieme alle folle. Immaginate questo, no? Volevano adorare San Paolo e San Barnabò. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le vesti e si precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini sottoposti a medesimi passioni come voi e vi annunziamo la buona novella affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente. Quindi l'adorazione dei santi, San Paolo dichiara, è una cosa vana, di cui uno deve convertirsi, deve ravvedersi. Voi sapete, un ebreo quando stracciava le vesti cosa volevo dire? Quando stracciava le vesti, qualcuno volevo dire che avevo udito una cosa blasfema, no? Ricordate quando Gesù ha dichiarato: io sono il Messia, io sono il Cristo, i farisei e anche Paolo e Barnaba, quando volevano adorare loro, quando volevano offrire culto a San Paolo e San Barnabò, perché sono santi, strapparono le vesti. Questa è una cosa blasfema che voi volete fare, perché noi siamo uomini sottoposti alle stesse passioni di voi. Noi siamo peccatori come voi, salvati per la grazia di Dio. E Dio ci ha portato a voi di portarvi questa buona notizia, la buona novella, affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Perciò noi, protestanti, adoriamo solo Dio, perché Lui ha creato il cielo, la terra, il mare e tutto ciò in essa. Allora, non possiamo adorare Maria, non possiamo adorare Paolo, vediamo San Pietro, Matteo 16, 23. Sicuramente San Pietro, no? Scusa, no? Lui ha fondato la Chiesa a Roma. Matteo 16, versetto 23. Leggiamo il versetto 22. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo. Quindi Pietro sta riprendendo Gesù. Cominciamo bene. Dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli voltasi e disse a Pietro: vattene via da me, Satana. Questo è San Pietro, il fondatore del Vaticano. Tu mi sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose dei uomini. Allora, guardiamo in Atti capitolo 3. Perché anche qui in Atti 3, quando Dio usò l'apostolo Pietro in modo miracoloso, come Paolo, la gente vuole adularlo, vuole innalzarlo. Qui in Atti 3, versetto 12, questa è la storia, ricordate quando Pietro e Giovanni andavano alla ora di preghiera nel Tempio e c'era anche lì un zoppo, sempre un zoppo, che viene guarito, che comincia a saltare e glorificare Dio nel Tempio, e quindi tutta la folla arriva, vogliono indagare e vedere queste cose. E quando la gente si raccoglie intorno a Pietro e Giovanni, versetto 12, e Pietro vedendo ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate su di noi occhi come se per la nostra propria potenza o pietà, sapete, pietà può essere anche santità, avessimo fatto camminare costui? Quindi anche Pietro, non è scritto che loro adoravano Pietro, ma dal sguardo della gente Pietro ha capito: questi stanno per fare un idolo a me, no? E dice: perché mi guardate come che io sono speciale? O perché la mia potenza, o perché la mia pietà come persona ha fatto guarire questa persona? Il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato suo figlio Gesù, che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, nonostante che io avevo deciso di liberarlo. E poi il versetto 16: e per fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato questo uomo, e voi vedete e conoscete, e la fede che si ha per mezzo suo, egli ha dato questa completa guarigione in presenza di voi tutti. Quindi notate, loro volevano adorare Pietro, e Pietro ha detto: non guardate me, che io sono speciale, Gesù ha guarito questa persona. Quindi io scherzavo prima con il versetto di Satana là, ma anche Pietro era un uomo di Dio, lui respingeva l'adorazione della sua persona completamente. Allora, abbiamo visto Maria, abbiamo visto San Paolo, San Pietro, vediamo San Giovanni, se magari lui Apocalisse 19. Allora, Apocalisse 19, versetto 9, qui l'apostolo San Giovanni sta parlando con questo angelo che descrive, le spiega quello che sta vedendo. Quindi mi dice: scrivi, beato coloro che sono invitati alle cene delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora: queste sono le verace parole di Dio. Allora io cadde ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Quindi qui non è un momento in cui qualcuno vuole adorare San Giovanni, ma San Giovanni che vuole adorare un angelo. E l'angelo deve sgridare San Giovanni e dire: oh, Johnny, stai sbagliando, ma stai sbagliando di brutto. Alzati, io sono un angelo, sono un servo di Dio. Adora Dio, perché Lui è il creatore di tutto ciò. E dopo questo uno potrebbe pensare: allora Giovanni ha imparato la lezione. Invece no. Guardiamo in capitolo 22. Versetto 8. E io, Giovanni, sono colui che ho visto e udito queste cose. E dopo averle udito e viste, cade per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrato queste cose. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, poiché io sono conservo tuo e dei tuoi fratelli, i profeti, e di coloro che custodiscono la parola di questo libro. Adora Dio. E questo è nell'enfatico, no? Come un comandamento. Adora Dio. Cioè, io potrei anche, che io non so cosa farei io se avevo visto questa visione celeste, no? Questo essere angelica, no? Con tutta questa scena celeste, magari anche io avrei fatto la stessa cosa. Non voglio giudicare Giovanni, però chiaramente, no? Abbiamo visto la Bibbia non permette l'adulazione, l'adorazione, il culto ai santi, né ai angeli, che poi in Colossesi entreremo più in profondo in questo studio. Adesso solo alcuni passi in Deuteronomio e poi concluderemo. In Deuteronomio capitolo 5, qui sono i 10 comandamenti. versetto 7, non avrai altri dei davanti a me, non ti farai scultura alcuna. Alcuna cosa vuol dire in italiano? Zero. Né immagini di alcune delle cose che sono lassù nel cielo, quindi angeli, uccelli, nave spaziale, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti farai scultura alcuna, né immagini di alcuna di alcuna cosa che è lassù nel cielo, o che è qua giù sulla terra, o che è nelle acque sotto la terra. E non ti prostrerai davanti a loro, e non li servirai, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce iniquità dei padri sui figli, fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Quindi, chiaramente, i 10 comandamenti e il secondo comandamento, noi non possiamo fare nessuna scultura di nessun tipo. E qualcuno potrebbe dire, sì, ma questo parla di animale, eccetera, eccetera. Allora, guardiamo un po' indietro in capitolo 4 di Deuteronomio, versetto 14. Versetto 15. Poiché dunque non vedeste alcuna figura il giorno in cui l'Eterno vi parlò in Oreb del mezzo del fuoco, vegliate diligentemente sulle anime vostre, perché non vi corrompiate e non facciate qualche immagine scolpita nella forma di qualche figura, la rappresentazione di un uomo o una donna. Quindi la statua di Maria che vediamo in tutta l'Italia, Dio ha vietato questo. Anche statue di Gesù. Più avanti in versetto 25, quando avrai generato i figli e figli dei figli e sarete rimasto a lungo nel paese, se vi comporrete e vi fate delle immagini scolpiti nella forma di qualsiasi cosa, e fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno, il vostro Dio, per irritarlo, io chiamo oggi a testimonianza contro di voi il cielo e la terra, che voi presto scomparirete completamente dal paese di cui andate e a prendere possesso attraverso il Giordano. Voi non prolungherete in esso i vostri giorni, ma sarete interamente distrutti. E l'Eterno vi disperderà fra i popoli e non rimarrà di voi un piccolo numero fra le nazioni dove l'Eterno vi condurrà. E là servirete dei in legno di pietro fatto da mano d'uomo che non vedono, non odono, non mangiano e non odorano. Ma di là cercherai l'Eterno il tuo Dio e la troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutto la tua anima. Allora, un po' più avanti in Deuteronomio 27, versetto 15. Maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o di metallo fuso, cosa abominevole per l'Eterno, opera delle mani di artigiano, la pone in luogo segreto. E tutto il popolo risponderà e dirà Amen. Poi ci sono un elenco di tutte queste varie maledizioni, ma saltiamo giù. Versetto 26, Maledetto chi non attiene alle parole di questa legge per mettere in pratica, e tutto il popolo dirà Amen. Quindi l'idolatria in una nazione porta la maledizione di Dio su quella nazione. Porta la maledizione sull'Italia, queste immagini scolpite. E non le dice Craig, le dice Dio. Allora, ho mentito. Non sono gli ultimi versetti. L'ultimo versetto, in Romani capitolo 1, perché anche qui uno potrebbe dire, ah, ma sì, quello è il Vecchio Testamento, non siamo più sotto la legge. Ma anche l'Apostolo Paolo, San Paolo, scrivendo ai Romani, che sono italiani, in Romani capitolo 1, versetto 18, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia dei uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché tutto ciò che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, perché Dio è loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidente per mezzo delle sue opere fino alla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Quindi in poche parole Paolo sta dichiarando che Dio ha dato testimonianza anche nella natura a tutto il mondo. Quindi nessuno avrà una scusa, che alcuni dicono, ma quelli nei paesi pagani dove non ci sono stati cristiani? Paolo dice chiaramente che tutti gli uomini mai creati, mai vissuti sulla terra, Dio ha dato già ampia testimonianza nel suo creato della sua esistenza. E quindi se loro hanno respinto, hanno fatto volutamente e sono senza scuse davanti a Dio. E versetto 21, poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti, i loro cuori senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarando di essere savi, sono diventati stolti, hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella dei uomini corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Quindi cosa sta dicendo Paolo? Che Dio il creatore, che non si può fare un'immagine di lui perché lui è troppo grande, e un uomo non potrebbe mai, neanche nella più grande immaginazione, immaginare l'immensità, l'infinità di Dio. Quindi è inutile. E Paolo dice che hanno preso, no? Invece di adorare il creatore dell'universo, hanno cominciato ad adorare il creato. Quindi hanno fatto immagini di uomini o di donne, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Perciò Dio li ha abbandonato nell'impurità, nella concupiscenza dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi fra loro stessi. Essi hanno cambiato la verità di Dio in menzogna, notate qui, e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. E quindi Dio chiama tutti gli uomini. Questa è la differenza fra il vero cristianesimo e tutte le altre religioni del mondo, perché tutte le altre religioni adorano il creato, ma il cristianesimo noi adoriamo il creatore, è solo lui, unicamente lui e niente altro che lui. E magari per noi sembra scontato, no? Come potrebbe uno fare quella cosa? Perché Dio è così grande, Dio è così immenso. Eppure lo fanno. E secondo me anche noi dovremmo anche, non lo so per voi, ma io vedo che non manca tanto No, la situazione nel mondo, secondo me abbiamo breve tempo per proclamare la parola di Dio anche ai nostri compari. E quindi magari dobbiamo essere un po' più franchi, un po' più sfacciati e dire guarda che non è così. Magari si offenderanno, però è meglio che si offendano qui e cominciano loro a indagare. Perché io anche in me stesso riconosco che tante volte sono troppo, magari cerco di smusare le cose. Quando, no? Quando dovrei dire guarda che questa è idolatria, è un'abominazione davanti a Dio. Quello che stai facendo, il culto che stai facendo è sbagliato completamente. Perché stai adorando un creatore, un santo, Maria, Sant'Antonio, Padre Pio, quando dovresti adorare il creatore. Amen.